So che il parrucchiere Sant'Arcangelo sono stupiti perché io sono sempre puntualissimo, ma va bene così. Allora, siamo qui questa sera per noi, soprattutto di Sant'Arcangelo, per continuare un po' il percorso che soprattutto a livello di consiglio pastorale abbiamo fatto già da quest'estate, dove abbiamo messo il tema della famiglia un po' al centro. Un po' provocati da Amoris Laetitia, un po' consapevoli di un'esigenza, di un cambio di registro di approccio. In realtà non è da oggi che anche nella nostra diocesi si richiama un po' a un cambio di prospettive rispetto a quello a cui siamo abituati. Abbiamo avuto quasi da un anno, no? L'8 di aprile sarà un anno che il Papa ha pubblicato questa esortazione apostolica frutto di un lavoro lungo di quasi 3 anni della Chiesa Cattolica che si è interrogata e si è confrontata a vari livelli, prima nelle comunità diocesane, nelle varie realtà e poi in ben 2 sinodi su questo tema e infine appunto il Papa ci ha consegnato questo documento, un documento che come tutti i documenti che Papa Francesco ci sta un po' consegnando richiedono un lavoro di recezione, di accoglienza, di elaborazione. Ecco, allora noi già dall'anno scorso in questa comunità, prima ancora che io venissi, si era vista l'utilità e l'urgenza di dedicare un tempo e un'occasione particolare ad una lettura in profondità di questa esortazione apostolica. Poi le vicende ci hanno portato a rimandare questa occasione, questa opportunità, siamo arrivati ad oggi. Abbiamo invitato Andrea Grillo, che per me è un amico dei tempi della giovinezza, perché abbiamo condiviso un po' di tempo di studio insieme, abbiamo studiato insieme a Padova negli anni in cui eravamo un po' tutti e due più giovani, soprattutto io, lui ancora molto giovane. E quindi abbiamo approfittato un po' di quel lavoro che Andrea sta facendo un po' da qualche anno, direi soprattutto dall'uscita di Amoris Laetitia e anche un po' dai sinodi, no? In cui pur non essendo un tema che fa parte del tuo mestiere, diciamo così, perché tu sei un liturgista, ecco, ti sei buttato, diciamo così, nell'approfondimento e nella divulgazione di quelle che sono le proposte e le novità che Amoris Laetitia propone alla comunità ecclesiale. Andrea, oltre che è diventato un blogger molto attivo, ha pubblicato anche diversi contributi, e io ne segnalo solo due fra i tanti che ha pubblicato ultimamente in questi ultimi tempi. Uno, questo che ritengo molto utile per chi vuole un po' approfondire Amoris Laetitia, scritto da lui, Le cose nuove di Amoris Laetitia, come Papa Francesco traduce il sentire cattolico. E quest'altro, che nella copertina non vede il nome di Andrea, ma in realtà lui è stato il curatore di questo libro, è intitolato Per attuare Amoris Laetitia, camminare con Papa Francesco. Questo secondo volume riprende la lettera pastorale che l'arcivescovo di Modena, Don Erio Castellucci, ha scritto per la sua diocesi a settembre del 2016 e coglie appunto l'opportunità di questa lettera pastorale per approfondire un po' la tematica, raccogliendo alcuni contributi, alcune riflessioni di vari teologi pastoralisti. Bene, io ringrazio Andrea di aver accolto il nostro invito, di essere qui con noi questa sera. E lascio subito a lui la parola. Anticipo subito che ci sarà un secondo appuntamento per noi, che sarà il 4 di aprile, ma di questo vi parlo alla fine, alla conclusione. Qui avremo un'altra possibilità di approfondire queste tematiche che questa sera ci coinvolgono. Grazie Andrea, e a te la parola.
Grazie. Allora, Andrea, a voi tutti, alla comunità ecclesiale che animate, che rappresentate, da un anno appunto lavoriamo su un testo che è stato appunto presentato l'8 di aprile, la firma è del 19 marzo, ma di fatto lo conosciamo soltanto dall'8 aprile scorso, e però appunto il lavoro che le chiese devono fare a partire da questo libro è un lavoro non piccolo e non semplice, perché tocca uno degli aspetti più significativi della tradizione cattolica e la costringe a ripensarsi. Su questo io vorrei lavorare in questa oretta con voi, poi ascolterò le vostre domande, faremo anche un dibattito, cercando di farvi capire anzitutto due cose che metto come premesse. Il testo si chiama Amoris Laetitia, ormai tutti lo ripetono, lo dicono in latino, e se lo dici in latino ti puoi anche dimenticare che vuol dire la gioia dell'amore, la letizia dell'amore. La prima regola è che nessuno capisce una riga del testo se non lo legge con gioia. Per leggere Amoris Laetitia ci vuole la letizia dell'amore, cioè non soltanto la letizia dell'amore, l'amore per la letizia, cioè ci vuole il gusto di gioire dell'oggetto che si studia. Uno dei limiti di questo anno di recensione è che alcuni, anche importanti interpreti di Amoris Laetitia, hanno la faccia da funerale, la leggono difendendosi dal testo, non volendo accettare che un papa, un sinodo dei vescovi possa dire queste cose. Se tu la leggi così, è inutile che tu la leggi. Leggiti il Polino, guardati la televisione, ma non fare pasticci. Per leggere Amoris Laetitia ci vuole Amor Laetitiae, il gusto della gioia. Anche quando non è così semplice, perché appunto il gusto della gioia in famiglia non è una cosa semplice, sia per le famiglie felici che per le famiglie infelici. E questo, guardate, è il primo punto da acquisire. Perché appunto, di fronte a Amoris Laetitia, una parte della recensione ecclesiale è anzitutto preoccupata di non mettere in discussione le proprie evidenze, che ovviamente pensa che sia l'evidenza dell'Evangelo, in realtà sono le evidenze maturate negli ultimi 100-150 anni, non più di così. Vedrete nell'approfondimento che cerco di fare con voi che il vero modo per apprezzare Amoris Laetitia è metterla in una campata temporale più lunga di quello che facciamo di solito, perché se avrete seguito anche minimamente le discussioni che sono sorte dall'8 di aprile in poi, avete visto che il metro di paragone più comune è familiares consortio, cioè un documento dello stesso livello di Amoris Laetitia, perché anche quella è un'esaltazione apostolica, quindi qualcuno ha avuto la spudoratezza, la faccia tosta, la faccia di bronzo, di dire no, un attimo, familiares consortio ha un valore, Amoris Laetitia non ha un altro. È una legge dello stesso livello che, essendo successiva, sostituisce il precedente, come succede in tutte le tradizioni. Se fosse una legge costituzionale familiare sconsorzio e Amoris Laetitia un regolamento condominiale, non ci sarebbe discussione, ma siccome sono tutti e due sullo stesso livello, il documento di 36 anni dopo sostituisce il precedente. Non è che lo dimentica, non è che lo abroga, non è che lo condanna, ma lo sostituisce. Questo alcuni non lo vogliono accettare, è come se gli contestassero il nome della madre o del loro padre. No, si tratta di camminare nella storia. Detto questo, seconda avvertenza preliminare. In questo documento, Amoris Laetitia, l'autocoscienza del Magistero, e uso una parola grossa ma per farvi capire, il modo con cui il Magistero papale e sinodale si interpreta, è molto diverso da quello che noi ci aspetteremmo. E notate bene, è molto diverso non perché è particolarmente nuovo, ma perché è particolarmente antico. Nei numeri iniziali, Amoris Laetitia, nello schema trovate un inizio al quale arrivo, si è osservato che Amoris Laetitia è un documento molto lungo, di 325 numeri. È uno dei documenti più lunghi che nella storia della Chiesa si siano mai scritti. Ma al numero 2 e 3, nei primi numeri che nessuno legge, perché diciamo l'introduzione si va oltre, qualcuno ha letto solo l'ottavo capitolo, ma qualcuno comincia dal primo, ma i primi 7 numeri quasi nessuno li legge. Ora, nei numeri 2 e 3 c'è scritto: il magistero non deve risolvere tutte le questioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che è deluso chi prende i documenti del magistero come se fossero un vademecum, un codice della strada, insomma, una cosa che tu vai lì e sai come ti devi comportare. No, tu vai su Amoris Laetitia e trovi un discorso di fondo che ti coinvolge radicalmente. Ve lo dico, diciamo, con una frase e poi ci ritornerò. Amoris Laetitia ristabilisce un principio assolutamente classico per la Chiesa, che arriva fino all'Ottocento. Per cui il Papa fa il suo mestiere, il Sinodo, i concili fanno il loro, ma poi i singoli vescovi fanno un altro mestiere, i singoli preti e parroci un altro mestiere, e soprattutto le singole coppie di sposi battezzati, cristiani, cattolici, hanno un ruolo decisivo perché ci sia esperienza di fede, contro l'idea molto ottocentesca che ci pensa il Papa. Il Papa dice e tutti eseguono, obbediscono. Questo immaginario è un immaginario ottocentesco, pensato sul modello di Napoleone. Noi abbiamo spostato il modello napoleonico sul Papa, ma questo non si può più accettare, tanto più in materia matrimoniale, nella quale, salvi alcuni principi generali, salvi alcuni orientamenti di fondo, la conoscenza diretta delle circostanze dei soggetti è insuperabile, e non la conosce il Papa da Roma né il Sinodo dei Vescovi, ma un po' la conosce il Vescovo, molto di più la conosce il Parroco, decisamente di più i soggetti che la vivono. Chiaro? Qui guardate, quello che in Amoris Laetitia succede è il frutto della declericalizzazione della Chiesa, che sta avanzando, gradualmente avanza. Dove declericalizzazione non vuol dire diminuire il peso dei preti, dei vescovi o dei papi, no, vuol dire restituire a ogni soggetto la propria soggettività. Ora, detto questo, io in questi anni, in questo anno, diciamo, già durante il sinodo, ma da quando il documento è stato approvato, ho elaborato, come dire, certi schemi per presentare il documento, ma visto che siamo in un anniversario del primo anno, appena compiuto l'altro ieri un anno, perché la firma è del 19 di marzo, dunque, 19 marzo, primo anno di vita di Amoris Laetitia, primo anno della sofferenza di alcuni e primo anno della gioia di molti nella Chiesa. Da dove cominciare? Io, per l'occasione, come si fa in questi casi, ho ripreso in mano il testo, un testo che hai sempre sotto mano, rischi di dimenticarti la sua ricchezza. Allora l'ho ripreso e l'ho cominciato a leggere dal fondo, e sono rimasto colpito dal fatto che non mi ero accorto di quanto bello era l'ultimo numero. Il numero finale, quello che chiude tutto il discorso, è in fondo una grande sintesi. Mi è venuto in mente un grande musicista che si chiama Richard Strauss, musicista tedesco famoso per aver scritto cose, sia melodrammi sia testi sinfonici di grande qualità, soprattutto dal punto di vista dell'orchestrazione. Richard Strauss diceva una cosa, diceva: un buon brano musicale lo si giudica dalle prime 10-15 battute. Quindi, lo diceva da musicista, se tu vuoi scrivere un bel pezzo devi intanto dargli un inizio indimenticabile. La stessa cosa si potrebbe dire anche dei film. Le conclusioni dei grandi brani musicali sono sorprendenti, finiscono sempre dove non ti aspetti. Amoris Laetitia è così, ha un inizio straordinario, non solo l'introduzione, ma il primo capitolo comincia con quel brano impressionante sulla storia biblica della famiglia, dove racconta, dice, la storia della famiglia della Bibbia comincia da Adamo ed Eva, e quella è una famiglia piena di violenza e di voglia di vivere. Beh, è così. Si comincia così, non si comincia da una famiglia molto regolare, insomma, e poi si va avanti con Abramo, con Giacobbe, e tutti i grandi patriarchi, dal punto di vista familiare, sono quel che sono, lasciano molto a desiderare, diciamo così, e tutta la storia biblica è così. Ma alla fine, l'ultimo numero, ve lo voglio leggere perché vorrei farvi il discorso commentando l'ultimo numero, non tutto, la parte centrale. Ve lo leggo, sono queste 10 righe iniziali che avete nel foglietto. Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C'è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che vivono in condizioni di grande fragilità. Bastano queste 10 righe. E uno dice, ma che cosa sto leggendo? Se sei abituato al tono medio del magistero sulla famiglia degli ultimi 150 anni, tu non riconosci questo testo come testo magisteriale, perché la continua idealizzazione della famiglia, il fatto di sovrapporre direttamente Trinità, rapporto Cristo-Chiesa, Sacra Famiglia e famiglia ordinaria, continuamente confuse, è il nostro pane quotidiano diventato. Il Papa e i Vescovi, a grande maggioranza, ci dicono basta con questo, se continui così fai danni peggiori di quelli che fa la società nella quale viviamo. Non è che non ci siano danni nella società, ma se noi facciamo così approfondiamo il danno. Allora, di fronte a questa frase, il mio compito è cercare di farvi capire i passaggi che in questa frase sono avvenuti nella nostra coscienza. Ovviamente il testo li compie tutti scrivendo 10 righe, nelle vite delle comunità cristiane, nelle nostre coscienze, impiegheremo, 20-30 anni, ma questo non è scandaloso, E quando il magistero è profetico, ti dice una cosa e tu cammini per 20 o 30 anni e poi la capisci. Questo è sempre stato così. Già dai primi apostoli e discepoli, per capire, ci hanno messo una vita e ci hanno consegnato testi in base ai quali noi abbiamo fatto un'altra parte di strada. Quindi nessuna, la prima cosa che è chiarissima, amore e letizia, non idealizziamo il passato. Quando nella Chiesa si idealizza il passato, e guardate che nella famiglia lo facciamo continuamente, una volta sì che si mangiava bene, una volta sì che si ubbidiva, una volta sì che l'educazione sessuale era seria, sono tutte menzogne, menzogne, apertamente ve lo dico. Ogni volta che ragioniamo così abbiamo perso la memoria. Guardiamo come i nostri nonni mangiavano, guardiamo come i nostri nonni erano educati sessualmente, guardiamo come erano compatte le famiglie di una volta. A quale prezzo? Quando ci lamentiamo, non c'è più la famiglia di una volta. Per certi versi è certo un motivo di dolore, per altri versi finalmente. Finalmente ce ne siamo liberati. Guai a dimenticarsi di questo. Guai a dimenticarsi che in un mondo in cui ognuno di noi in questa stanza ha un valore irripetibile, irriducibile. Questo complica molto la vita della famiglia, dove invece il padre di famiglia decideva e gli altri obbedivano. Tuo nonno, siccome era ancora forte economicamente, decideva che tu non studiavi da nipote. E nessuno poteva obiettare. Così è stato fino a 50 anni fa, E se eri donna, avevi un destino predeterminato. Se eri maschio avevi qualche maggiore possibilità, però se eri primogenito o terzogenito le cose cambiavano. La società tradizionale è rimasta tradizionale, come ai tempi di San Tommaso, fino ai nostri nonni. Io negli ultimi tempi ho dovuto studiare non solo l'amore e letizia, ma le proposte di nuova apertura ministeriale alle donne. E allora tu leggi i testi di un tempo. San Tommaso ha un testo formidabile sui motivi per cui le donne non possono diventare preti, ma neanche diaconi, non possono avere potere. E lui dice, perché le donne, insieme a tante altre categorie, non hanno nella società un ruolo di potere. Lui guarda la società del 1270 e vede che tutte le donne obbediscono, mentre sono solo maschi che comandano. E dice, con le donne, esclusi dal potere, ci sono gli incapaci, i minori, gli assassini, gli schiavi, gli handicappati e i figli naturali. È un elenco perfetto per la società chiusa. La società chiusa rifiuta i figli naturali. Avete visto il film Filomena? Non è un film girato nel Medioevo, è girato qualche anno fa, rappresenta l'Irlanda degli anni 50. Sei una ragazza minorenne, resti incinta, tuo padre e tua madre ti danno un calcio nel sedere e te la vedi tu. Non ti riconoscono più. La società chiusa rifiuta l'errore. Delle suore ti accolgono, non disinteressatamente, perché affidano ad altri il tuo figlio, te lo fanno partorire, ma te lo levano. E tu ti dimentichi di lui. E loro si dimenticano di te. Questa è la società dei nostri nonni. E chi ha nostalgia di questa società mente contro se stesso. Non è facile uscirne, eh? La società civile ci dà degli strumenti, la Chiesa deve elaborare nuove strategie, che non sono semplici, ma sono strategie che vanno elaborate in un rapporto rinnovato col mondo tardomoderno. In qualche modo Francesco e i vescovi, scrivendo Amoris Laetitia, escono dall'antimodernismo ed è questo quello che una parte piccola, minoritaria della Chiesa non gli perdona. Il mostro del mondo moderno che corrompe tutti i costumi, lo abbiamo costruito nell'Ottocento, anche con buone ragioni, già nel Novecento faceva acqua da tutte le parti, che qualcuno nel 2017 ce lo riproponga come la verità del Vangelo, è una cosa spudorata, di cattivo gusto, che non parla a favore delle coscienze e delle intelligenze delle persone. Allora, di fronte a questo, commento, primo punto. Il sacramento del matrimonio. Nella prima riga di questa frase che ho preso dal numero 325, vedete che si dice che nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma chiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. Dietro queste parole c'è la coscienza secolare della Chiesa che ha sempre saputo che di tutti i sacramenti, e sono sette, almeno diciamo, nell'elenco più autorevole, dei sette sacramenti. Il settimo, che non a caso sta in fondo, cioè il matrimonio, è il più sorprendente dal punto di vista della possibilità di parlare di Dio e del suo popolo, di Cristo e della Chiesa, ma anche il più fragile dal punto di vista della struttura sacramentale. Questo per un motivo, diciamo, intrinseco al sacramento del matrimonio. Perché il matrimonio è un sacramento che ha tre livelli di realtà che devono essere rispettati e non possono essere ridotti l'uno all'altro. C'è un livello naturale del sacramento. Il matrimonio ha una logica naturale. Un uomo e una donna si incontrano, si uniscono, generano figli. Questo è natura, creatura. Non ha bisogno di altro di per sé. È già così. È un mistero. Traduciamolo nelle nostre categorie. La Chiesa ha sempre saputo che la convivenza non è il diavolo che si insinua nella società, ma è mistero di unione. Guardate che se oggi non lo ripetesse un bravo vescovo domenicano che si chiama Vescovo della Francia, uno potrebbe dire: ma di cosa stai dicendo? Sto ripetendo San Tommaso. Solo che le nostre categorie ottocentesche, che hanno cominciato a vedere che le forme della convivenza erano la contestazione della tradizione ecclesiale, le hanno penalizzate e hanno cominciato a dire che il convivente nega a Dio, nega lo Stato, nega la relazione, è un anarchico, è un sovversivo. Perché questa è l'idea originaria che ancora oggi qualcuno attribuisce al convivente. Qui si tratta di capire che nella tradizione la convivenza è parte strutturale del sacramento. Poi c'è il livello civile, oltre al naturale, un livello civile, e cioè le leggi degli uomini strutturano forme, diritti, doveri, riconoscimento di doni, secondo certe forme che nel tempo cambiano, e questo è un livello che di cui il sacramento ha bisogno. Di per sé può essere soltanto natura, ma non è mai così, c'è sempre almeno una tradizione legale, giuridica, istituzionale che se ne occupa. Poi c'è il terzo livello, che è il livello propriamente sacramentale. Matrimonio, oltre che natura, e cultura, e civiltà, e città, è chiesa, è fede, è dono, mistero, sacrificio. Questo è un altro livello. Il sacramento vive dell'unione di questi tre livelli, non è solo il terzo livello. Quando dici sacramento, dici tutte e tre, con tutti i problemi che nascono dal fatto di non poter isolare soltanto la sfera, diremo così, religiosa, e guardare magari in cagnesco la sfera civile e la sfera naturale. Questo è l'errore più comune oggi, di dividere quello che non può essere diviso. Logiche naturali, civili ed ecclesiali non possono che stare insieme. Questo certo rompe capo per certi versi, ma non c'è un'alternativa. Questa coscienza in Amore e Letizia è molto viva. E vedete, per capirla bisogna considerare che il sinodo si è svolto a Roma con vescovi che venivano da tutto il mondo, ma l'iniziativa, la forma, il metodo del sinodo, il doppio sinodo del 14 e del 15, diciamo a breve distanza, è stato elaborato nell'esperienza dell'America Latina, perché il Papa Francesco viene da lì. Cioè viene da una cultura non europea, e questo è fondamentale. Il Papa ha portato nella sensibilità della segreteria del Sino, nel modo di organizzare il lavoro e anche nel modo di condurlo a termine, un'attenzione alla famiglia che viene da una tradizione diversa da quella europea. Cioè una tradizione capace di mettersi anche in ascolto della famiglia, non soltanto di dettare norme alla famiglia, come tipico di una tradizione occidentale, europea, ecclesiale. Restare stupiti di fronte alla famiglia che ha qualcosa da insegnare alla Chiesa. Notate, l'8 di aprile, che citava prima Don Andrea, a presentare Amoris Laetitia è stato chiamato, anche questa è una mossa molto intelligente di Papa Francesco, il cardinale Schönborn, che uno dice, vabbè, l'arcivescovo di Vienna, è un teologo, è un domenicano, ma soprattutto è un figlio di divorziati. E quando un cardinale, figlio di divorziati, presenta Amoris Laetitia, la storia svolta. Perché l'oggetto di cui vorresti parlare è nel soggetto. E questo cambia tutto. Non lo cambia per le teste di legno che c'erano anche nel sinodo e ci sono anche fuori, ma lo cambia per la coscienza ecclesiale. E d'altra parte, come ha cominciato quella conferenza? Andate a vedere, c'è il video, Lui comincia dicendo: nel sinodo i padri sinodali hanno imparato che ci sono tante forme di famiglia che hanno da insegnare qualcosa alla Chiesa. Comincia così, ed è una stilettata, un pugno nello stomaco. Per il nostro modo di pensare, la Chiesa cosa ci dovrà insegnare adesso? Certo, qualcosa, ma che cosa può imparare dalla forma familiare di vita? Questa è la sfida, vedete. Allora, come vedete, non si tratta di una cosa nuova, si tratta di riprendere cose del passato che ci eravamo dimenticati. E vengo al secondo punto. Perché il secondo passaggio è un passaggio molto delicato, perché per sottolineare che c'è una costante chiamata all'amore, che ogni famiglia non è già perfetta di per sé, e notate bene, qui sotto sotto è molto forte la critica alla lettura giuridica della famiglia. Perché sapete, no, che si dice che nel momento, quando è che per il nostro diritto occidentale, mentre per gli orientali non è così, perché per gli orientali il momento sacramentale del sacramento del matrimonio è la benedizione. Per noi è il consenso, l'espressione del consenso. Allora, se durante un matrimonio in Occidente la Chiesa crolla, ma già è stato esposto e accettato il consenso, quelli sono sposati, che si salvino, che muoiono, il conteggio di eredità si fa sulla logica di un matrimonio già esistente, perché appunto per noi il matrimonio è lì. E la mentalità giuridica tende a dire ormai c'è tutto quello che è necessario. L'idea che l'amore debba maturare, questo è molto pericoloso sentirlo dire dal punto di vista canonico, perché cioè, ma il divenire delle persone non risponde alla formalità giuridica con cui pure dobbiamo pensare, ma ad altre logiche molto più complesse, e queste sono in primo piano. Secondo punto, questa chiamata costante proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda Cristo-Chiesa, dalla comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia tra i santi del cielo. In qualche modo si mettono in sequenza Trinità, rapporto Cristo-Chiesa, dimensione della Sacra Famiglia e, per finire, comunione dei santi come luoghi di evidenza di ciò che la famiglia vive e oggetti del segno familiare. La famiglia è il segno che mostra la evidenza della Trinità, del rapporto Cristo-Chiesa, della Sacra Famiglia e della comunione dei santi. Nei numeri 72-73, quindi diciamo nel cuore del documento, il sinodo già aveva scritto, il Papa riprende un'espressione fortissima che crea questa connessione, ma le elimina l'elemento aggressivo. Cioè si dice, il sacramento del matrimonio che mette in rapporto un uomo e una donna diventa segno e analogia del rapporto tra Cristo e la Chiesa, ma questo segno, questa analogia è imperfetta. Non è un'analogia perfetta. E questa imperfezione vuol dire rendere il rapporto umanamente complesso, umanamente vivibile, non idealizzato. Il Papa Francesco tante volte ormai ha ripetuto: i grandi ideali, se li idealizzi, gli metti dentro violenza e aggressione. I più grandi ideali, se li idealizzi, si stravolgono, si pervertono. L'idealizzazione della famiglia diventa aggressione del mondo, aggressione dell'altro. Questo non va. Il grande ideale familiare ha bisogno di tener conto di realtà complesse, naturali, civili ed ecclesiali. Questo è fondamentale. E vedete, qui noi tutti siamo dentro un cammino storico e il terzo passaggio sul quale vorrei soffermarmi è fondamentale, perché dice contemplare questa pienezza trinitaria, cristologica, ecclesiale, della comunione dei santi, della Sacra Famiglia, che non abbiamo ancora raggiunto, ci permette di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo accettare una logica non semplice ma complessa, per accettare la quale dobbiamo relativizzare il nostro cammino storico. E qui, vedete, è detto nell'ultimo punto, riprende una parte molto importante di Amoris Laetitia, che vi consiglio di leggere, numeri 35, 36, 37, andate a vedere, lì ci sono parole di fuoco sulla tradizione ecclesiale. Noi eravamo abituati a documenti sulla famiglia che usavano i toni accesi solo verso il mondo moderno, la corruzione dei costumi, il relativismo, il soggettivismo, il fatto che non c'è più il senso dell'autorità, che i padri non fanno più i padri, le madri non fanno più madri, le madri, i figli non fanno più i figli, i fratelli non fanno più i fratelli, e così via. E tutte le lamentele, tutto il mugugno del mondo concentrato, fatto proprio dal Magistero quando si tratta di parlare di famiglia. Ovviamente una parte di questa lamentela è del tutto condivisibile, ma se diventa unilaterale, se non coglie che i limiti di quel mondo sono anche i limiti di una Chiesa che non riesce a interpretarlo, che lo interpreta con categorie vecchie, inadeguate, questo in Amoris Laetitia diventa chiaro. Amoris Laetitia fa autocritica del magistero ecclesiale. Cosa vuol dire? Vuol dire che si dice, per esempio, che noi abbiamo insistito troppo sul valore generativo e troppo poco sul valore unitivo. D'altra parte, se uno legge i testi evangelici, vede che si parla solo del valore unitivo, non del valore generativo, non si dice una parola. Nella società che diventa moderna, la Chiesa si arrocca sul valore generativo per salvare la famiglia e tende a perdere il registro unitivo, che appunto è sullo stesso piano, ma forse su un piano privilegiato rispetto al valore generativo. Ma poi si dice un'altra cosa importante, al numero 35, si dice tutta questa incomprensione del matrimonio nel mondo moderno viene da tanti fattori, ma non ultimo è anche il modo come la Chiesa ne ha parlato e il modo come la Chiesa ha trattato le persone. Dice, facciamo autocritica sulle categorie che abbiamo usato per parlare del matrimonio e sul modo con cui abbiamo trattato le persone. E questo è anche molto importante. Cioè, mettere di fronte la Chiesa alla inadeguatezza dei testi e dei metodi che ha usato per affrontare le questioni. E le questioni sono questioni urgenti, ma se le affronti in modo distorto dal punto di vista delle parole e dal punto di vista delle relazioni, peggiori i problemi, non li risolvi. Vedete, in tutto questo, dietro a questo c'è l'elaborazione di un nuovo modello di magistero rispetto a quello ottocentesco, che è cambiato molto nella pastorale del lavoro, pochissimo nella pastorale della famiglia. La pastorale del lavoro ha avuto re Runovano nel 1892. Le cose nuove, per quanto riguarda i sindacati, il modo di produrre, gli orari di lavoro, la gestione delle persone rispetto alle merci e alle materie, è coscienza ecclesiale di fine Ottocento. Il mio libro è intitolato Le cose nuove, perché tra il 19 marzo e l'8 di aprile dell'anno scorso non si sapeva quale fosse il titolo. Dice, ma quale sarà? Io dico, ma magari potrebbe essere Rerum familiarum novarum. Le cose nuove nella famiglia, perché rerum novarum era le cose nuove della società, del mondo, e per la prima volta la Chiesa svoltava dalla contrapposizione al mondo moderno, cominciava a dire, forse questo non è proprio del tutto male. Sapete che qui noi abbiamo dimenticato che abbiamo, come dire, un virus, abbiamo preso un virus ai primi dell'Ottocento, un virus che si poteva prendere, non è che dici, ma guarda un po' ci siamo ammalati, no, è un virus molto diffuso, non solo nella Chiesa, in molta strada della società, che era la modernità, rovina tutto. Allora abbiamo fatto la guerra ai treni, la guerra alla luce elettrica, la guerra alla illuminazione, per esempio, pubblica delle strade, al cinema, allo sport femminile, al voto alle donne. Ogni cosa nuova era... Finalmente il mondo viene affossato. Ecco, adesso se le donne fanno sport non si riconoscerà più un uomo da una donna. Finirà la differenza tra i sessi. Noi abbiamo letto tutto in modo apocalittico. Ogni novità, i treni, fanno muovere le persone. La gente non sta al posto suo. Il trapianto di cuore. Tutte le cose nuove lette come la corruzione di un ordine naturale. Guardate che questo è uno dei grandi registri con cui ancora oggi facciamo i conti. Perché ci sono problemi, ma sentir parlare del gender o della fine vita o di inizio vita, semplicemente come rischi tremendi di rompere l'ordine naturale. Guardate che l'ordine naturale è la nostra finzione rispetto a un mondo che ha già trasformato le nascite, le morti, i modi di essere sessualmente. Il sesso non è più quello dell'Ottocento, ognuno di noi ha una sessualità, questa è una cosa nuova. Pensare tutto apocalitticamente è un modo per non capire e per non discernere come nella novità occorre distinguere. Ma non tutto è distorto. Questo per la famiglia è decisivo. Assolutamente decisivo. E qui il modello ottocentesco di rapporto ecclesiale è un modello politicamente condizionato. Io ve lo faccio capire. Cosa vuol dire politicamente condizionato? Vuol dire che il tema famiglia è emerso a metà Ottocento, proprio nel momento in cui la Chiesa perdeva il potere temporale. E sulla famiglia e sul matrimonio noi abbiamo cercato, da cattolici, di rinserrare le fila e di salvaguardare certamente l'autorità di Dio rispetto agli uomini, ma in realtà anche il potere della Chiesa rispetto allo Stato. E sui due punti centrali, che ancora oggi sono al centro delle discussioni, cioè sull'unione uomo-donna e sulla generazione, momento unitivo e momento generativo, due documenti chiave sono uno 1880, a meno di un decennio dalla breccia di Porta Pia, Leone XIII scrive un capolavoro che è Arcanum Divinae Sapientiae, dove dice tante cose belle sulla tradizione, ma dice in fondo una grande cosa: sul matrimonio la competenza ce l'ha la Chiesa, non lo Stato. 1880. Nel 1930, 50 anni dopo, Pio XI scrive Casti Connubii, dove dice sulla generazione la competenza ce l'ha Dio, non l'uomo, la Chiesa e non lo Stato. Il primo è la contestazione delle leggi civili sul matrimonio, la seconda è la contestazione delle leggi civili sulla contraccezione, sul controllo delle nascite, sulla maternità responsabile. Guardate bene, questo modo di pensare, che è di fine Ottocento e primi anni del Novecento, in larga parte è ancora il nostro modo. Il Concilio aggiunge alcune cose importanti, Familiaris Consortio prende le distanze, ma in una certa misura, ma solo Amoris Laetitia cambia registro, esce da questa logica da accerchiamento. Difendersi dallo Stato che invade competenze solo ecclesiali in campo di unione e in campo di generazione. Questo modo di approccio non regge più, ma non regge più già negli anni 60. Oggi lo abbiamo acquisito ufficialmente. Con Amoris Laetitia questo modo di impostare il rapporto non è più accettabile. Vedete, questa cosa l'attuale Papa la diceva già quando era arcivescovo di Buenos Aires, in un libretto, se lo trovate costa poche lire, ed è una conferenza un po' ampliata, che ha come titolo Dio nella città. Ed è proprio la parola che viene dalla fine del mondo. Nessun uomo di Chiesa, ma neanche teologo europeo, avrebbe mai scritto con tanta forza un'idea elementare, facile facile. Comincia con la bellissima frase che ogni tanto anche il Papa utilizza, dice: alla fine c'è la Gerusalemme celeste. Dunque vuol dire che alla fine noi siamo destinati a una città, non siamo nel deserto o un tu per tu, in una città. Ora, qual è il rapporto tra la Chiesa e la città? Noi siamo stati abituati negli ultimi 30-40 anni in modo martellante a pensare che noi portiamo Dio nella città. Solo la Chiesa cattolica porta Dio nella città. Francesco, già arcivescovo Bergoglio a Buenos Aires, non con originalità, dicendo, come dire, un sentire tipico dell'America Latina, dice: non è così. Dio nella città c'è già. Tu devi scoprirlo, dargli parole, ma riconoscerlo presente. Capite? È proprio diverso il modello. Si tratta di un modello, diremo così, ermeneutico. Si tratta di fare l'ermeneutica della vita degli uomini e delle donne del nostro tempo, capace anche di forti critiche, ma non come una contrapposizione frontale tra non Dio e Dio. Per citare un famoso libro di un cardinale prefetto, Dio o il nulla. Non è mai così. Questa è una lettura antimoderna, tipicamente ottocentesca, che non funziona più. Non dico giusto o sbagliata, non funziona, non legge la realtà. Questo nella famiglia, nel modo di pensare alla famiglia, vuol dire quello che tu leggi come famiglia, come unico modello, è la proiezione di un modello ottocentesco di chiesa e di famiglia che non c'è più. Oggi, se tu fai evangelizzazione familiare nel mondo di oggi, devi anzitutto sapere che ci sono diversi modelli di famiglia. più o meno ricchi, più o meno, ma sono tutti modelli che annunciano un mistero di comunione che vale la pena di ascoltare. Ti devi mettere in ascolto, non puoi semplicemente procedere secondo categorie che hai elaborato nell'Ottocento con un'altra società, un'altra famiglia, un altro tipo di rapporti di lavoro, un altro tipo di rapporto con l'età della vita. Io spesso, lo dico come battuta, intanto così alleggeriamo un po' il peso del processo di cose da dire, a volte dico, beh, insomma, anche 100 anni fa, 150 anni fa, sì. Nasceva, si cresceva, si faceva la propria carriera, poi si invecchiava e poi si moriva. Benissimo, ma se tutto questo è incasellato in una sorta di logica strettamente familiare, è chiaro che quando uno finisce di lavorare, chi è più giovane di lui e lavora lo mantiene. Così è andato il mondo fino a 50 anni fa. E non a caso la Chiesa è stata contraria alle pensioni. Perché la pensione si può leggere anche in modo malevolo, eh? Con la pensione tu in fondo contesti la provvidenza, ti fai la provvidenza da solo. Infatti si chiamano previdenza sociale. Sociale, no, la previdenza è di Dio. E dunque qualcuno nella Chiesa ha detto no, il contratto di assicurazione è un contratto contro la rivelazione, contro la natura. Introduce, come dire, un elemento artificiale molto pericoloso. Oggi nessuno fa più il discorso così, ma ci si dimentica che oggi ci sono i pensionati. Allora uno, magari, una volta c'erano anche i baby pensionati, uno a 57 anni diventava pensionato. E da 57 anni a 87 anni per 30 anni vive della pensione. E vivendo la pensione, magari avendo figli e nipoti, aveva un'autonomia. Dunque, se il nonno è pensionato autonomo, il venerdì non è disponibile a tenere i nipoti mentre i figli, come dire, fanno vita sociale, ma prende Ryanair e va a Londra. Il nonno che lo trovi, ti chiama da Londra, è una realtà che esiste negli ultimi 10-20 anni, ma con cui devi fare i conti. Non puoi dire no, i nonni devono stare a casa ad accudire. Questo è moralismo, perché la società classica non aveva alternative. Creava la famiglia allargata, si può dire così, anche per logiche di necessità, per logiche sociali, per necessità di sostentamento. Ora, quando il mondo cambia, tu devi rispondere non in modo moralistico, ma lucidamente guardare quel mondo come può essere il luogo di comunione, con identità molto diverse da prima. Vedete? Vi ho fatto soltanto un esempio, il Papa ne fa un altro, non in Amoris Laetitia, in un famoso discorso che ha fatto quando è stato negli Stati Uniti, vi ricordate, a Filadelfia, ha parlato ai vescovi nel seminario di Filadelfia, San Carlo, facendo questo discorso. Dice, una volta compravamo tutti nel negozietto di quartiere. Allora, nel negozietto di quartiere trovi un tipo di salame, un tipo di formaggio, un tipo di uova, un tipo di pane, però il vantaggio è che con un'offerta minore, però conosci il negoziante ti conosce, se hai dimenticato il portafoglio ti riporto domani, cioè, ci sono vantaggi e svantaggi del negozietto di quartiere. Il negozietto di quartiere ha lo svantaggio che se entra il parroco o entra il maresciallo dei carabinieri regolarmente ti passa davanti, è così, no? Se come fai parte della comunità. Al supermercato, all'ipermercato, al centro commerciale, nessuno ti passa più davanti, ma nessuno ti conosce. E se non hai il portafoglio a carta di credito, credito non te la fa nessuno. Papà fa questo discorso e dice, però, qual è la morale che tira? Dice, ma perché dovremmo penalizzare dei giovani che conoscono solo il centro commerciale, che non hanno mai visto un negozio di quartiere? Non è mica colpa loro. E loro possono vivere la comunione nelle condizioni del centro commerciale che sono diverse. E noi dobbiamo stare dentro il centro commerciale per far vivere la comunione, non essere nostalgici del negozio di quartiere. Anche se sono possibili, come dire, composizioni del territorio diverse, ma la lucidità nel leggere le condizioni strutturali di oggi come possibilità di comunione, questo vale per il negozio negozietto, per il pensionato, per la famiglia. Questo però impegna molto dal punto di vista teorico, cioè dobbiamo rifinire diversamente i concetti con cui pensiamo la realtà e agiamo al suo interno. Per questo il modello ottocentesco da criticare è un modello elaborato in una società sostanzialmente chiusa. E noi viviamo ormai in una società aperta. E quando dico aperta, voglio dire in cui ogni soggetto ha una propria identità. E fare i conti con questa pluralità di soggetti è non l'oggetto della lamentela, ma la condizione della comunicazione. Qualcuno oggi sembra che voglia affermare il Vangelo della famiglia solo a patto di chiudere di nuovo la società. Solo una società chiusa è in grado di sostenere la famiglia. No, la famiglia è vitale se riesce a esserlo dentro una società aperta. Questa è la sfida. Stando dentro regole, contestandone aspetti, ma muovendosi di fronte a un mondo che valorizza ogni soggetto. E questo appunto è una grande complicazione. Per questo, ed è il quarto punto, penultimo, quella, diciamo, nota di critica alla pretesa di relazioni di perfezione, di purezza e di coerenza, suona strana, perché noi siamo abituati a non partire da un dato di realtà, ma un dato di idealità, diciamo così. Siamo, per dire così, abituati a pensare che il Vangelo sia semplicemente una norma esterna che irrompe nel reale. In realtà è la verità più profonda di quella realtà che viviamo. Deve in qualche modo irrompere dall'altro, ma anche scaturire la realtà. E questo è vero soprattutto della famiglia, perché la cosa curiosa è proprio questa: proprio la famiglia è il luogo più elementare di esperienza del mistero. Vedete, questa cosa ha tante conseguenze, ma una delle conseguenze più belle è nelle parole che questo vescovo francese, che si chiama Jean-Paul Vesco, che ha scritto veramente un capolavoro, che è "Ogni amore vero è indissolubile". Questo è proprio un capolavoro, un libretto piccolo, semplice, senza note. "Ogni amore vero è indissolubile" riprende l'antica teoria di Tommaso, della scolastica, che dice che la indissolubilità del matrimonio è a livello naturale, non a livello civile o a livello sacramentale. Naturalmente, cioè un uomo e una donna che si amano e che generano sono luogo di relazione indissolubile. Questa antica verità, che uno può usare in tanti modi, Vesco la usa per dire: come la mettiamo oggi con le seconde nozze? Perché se ha ragione Tommaso, è indissolubile il primo legame, ma anche indissolubile il secondo. Se c'è un legame autentico, se c'è vita familiare, quella è il luogo di mistero. E noi non siamo capaci di riconoscerlo. Con le categorie giuridiche che abbiamo elaborato, col diritto romano, il diritto barbarico, nel Medioevo, in un mondo totalmente diverso, questa cosa non riusciamo a riconoscerla. Il problema, per dirlo, diciamo così, con una formula a effetto, il problema non è se dare o non dare la comunione ai divorziati e ai sposati. E se siamo capaci di riconoscere che la comunione c'è. Il problema è che non abbiamo le categorie per leggere come esperienza di comunione logiche di fallimento e rinascita, di cui la società ormai è attraversata. Le nostre categorie medievali e ottocentesche non vedono, ma perché sono state elaborate in un mondo in cui queste cose non c'erano. E qui è molto utile, come dire, non studiare la Somma Teologia, andare a leggere il Catechismo del Pio X, no, ma vedere qualche film. Allora, guardate, Signore e Signori, Pietro Germi, capolavoro del, mi pare, 65, che rappresenta la società dei primi anni 60, lì voi vedete bene che cosa è adulterio, impossibilità di vita matrimoniale, senza prospettive. L'adultero è preso dai carabinieri e messo in galera. Così è stata l'Italia fino agli anni 60. È chiaro che un mondo così non riesce a ragionare se non come la Chiesa oggi ragiona. E la Chiesa poteva ragionare così in un mondo in cui i carabinieri arrivavano a prendere gli adulteri e li mettevano in galera. È chiaro che pastorale familiare è necessario. Il problema è quando quelle scelte di vita diventano scelte in cui rifiorisce l'amore. Se la Chiesa pensa come se fosse ancora nel 61, è chiaro che non vede il problema e non ha gli strumenti per intervenire. Lavora in una logica di pregiudizio e non di giudizio. Qui vedete, in Amoris Laetitia, la scelta storica di affermare la necessità di accompagnamento, discernimento e integrazione è il vero cambiamento. Il cambiamento è non la logica in cui la legge oggettiva predetermina le coscienze. La legge oggettiva è uno degli elementi che illumina le coscienze, ma ci sono poi circostanze soggettive che tu non puoi scavalcare. È la Chiesa che ufficialmente si fa carico di mediare tra legge oggettiva e circostanza soggettiva, è uscita dallo stile ottocentesco che confidava tutto soltanto sul piano della legge. Questa è la svolta. Ed è una svolta che mette in imbarazzo i giuristi, i canonisti, ma anche in imbarazzo i parroci, perché noi non abbiamo gli strumenti. Sappiamo qual è l'obiettivo, ma come lo realizzo? E questo bisogna inventarlo. Ma non è che questo non è scandaloso, cioè, com'è possibile che si chieda alla Chiesa di inventare qualcosa? Ma la Chiesa, la buona santa Chiesa cattolica, ha sempre dovuto inventare qualcosa. I parroci di fine 800, primi 900 si sono inventati gli asili vedendo le crisi del paese. Hanno fondato ordini religiosi maschili e femminili per occuparsi della crisi della famiglia che è già nell'Ottocento. Quello famoso periodo che diciamo, ah, magari tornassimo là, troveremo un'altra crisi, diversa dalla nostra, ma una crisi del mondo contadino che si industrializza. Guardate che è stato una moria di ideali, sembrava tutto finito, solo perché non si viveva più in campagna. Vivere in città sembrava morire, far morire la fede, la famiglia, l'iniziativa individuale, la correttezza morale, tutto saltava praticamente. Abbiamo trovato un nuovo equilibrio e così è oggi. D'altra parte, vedete, è curioso che nella Chiesa noi ci fidiamo soltanto se la sanzione resta sempre quella, per farvi capire. Qualcuno sarebbe tranquillo solo se si dicesse no, i divorziati risposati sono scomunicati. Allora viviamo tranquilli. Se dici no, ma non so, già Giovanni Paolo II dice, ma non sono proprio scomunicati dall'Eucaristia, sì, ma dalla Chiesa no. Ah, dice, qui però, come la mettiamo? Allora, per farvi capire, in uno scherzo di internet, questo appunto mi occupo spesso di scrivere, anche leggo le cose che scrivono gli altri, e uno ha scritto una bella metafora in queste polemiche tra i tradizionalisti e i progressisti, per dire così, che poi non sono mai soltanto tradizionalisti e progressisti, ma ci sono i toni grevi, le maleducazioni, ma ci sono anche le finezze, si può criticare l'altro in punta di fioretto, e questo appunto ha criticato il Papa e altri, facendo uno scherzo, dicendo Dante Alighieri va dal Padre Eterno e si lamenta. Si lamenta Dante Alighieri perché dice Paolo e Francesca non so più dove metterli. Nella mia cantica dell'inferno ci stavano perfettamente, adesso però con Amoris Laetitia non so se devo metterli in purgatorio o magari anche in paradiso, non lo so più. Ed è un bello scherzo, fa tirare per 2 o 3 pagine, vabbè. Allora dico, bene, adesso ti sistemo io. Lui ha fatto Dante con il Padre Eterno, e dico, io faccio scrivere invece Virgilio a Dante, e Virgilio dice a Dante, come spesso fa Virgilio, Dante, vabbè, tu sei roento, lo fai in buona fede, però prova un po' a pensare, ma Paolo e Francesca perché sono all'inferno? Dice, perché sono adulti, sì, ma uno all'inferno non è che ci va direttamente, deve morire, no? Com'è che sono morti? il marito di Francesca ha ucciso moglie e amante in un mondo che, come l'Italia fino ai primi anni 60, per un omicidio del genere ti dà 2 anni di galera con le attenuanti, tutte le attenuanti possibili, perché appunto il delitto d'onore quasi non è un delitto. La società ti dà la possibilità di vendicarti. Così è fino ai primi degli anni 60. Dunque, attenzione, noi abbiamo cambiato le sanzioni per ripensare i soggetti. Il cambiamento della sanzione non è che se tu non ammazzi l'omicida, allora giustifichi l'omicidio. Sapete che si potrebbe leggere Amore e Letizia come un grande percorso di ripensamento della sanzione nella Chiesa nei termini di quello che succede oggi nel campo civile e penale. Sapete che c'è un'associazione, di recente hanno fatto dei servizi in televisione, un'associazione che è stata costituita dalla madre di un giovane assassino e la moglie di un ucciso, una vittima di questo assassino. Quindi le due, la coniuge dell'ucciso e la madre dell'omicida, hanno fatto alleanza, hanno fatto un'associazione che mette insieme vittime e carnefici. Perché noi ci rendiamo conto che la riconciliazione sociale non è garantita dalla galera. Noi vediamo quando c'è un omicidio, anche efferato, allora si va a intervistare la madre dell'ucciso e dice: lei cosa vuole? Che vada in galera.
Giustizia.
Voglio giustizia. Voglio che diano al massimo. Se danno anche solo un'attenuante, non sono contenta. Questo è il livello. In realtà questo non riconcilia nessuno. Le famiglie restano per generazioni ostili. Come si crea un nuovo tessuto di pace? I tribunali penali, non la Chiesa, i tribunali penali e civili mettono in piedi percorsi di riconciliazione più complessi, dove sono coinvolti i parenti, dove ci si conosce, ci si incontra per fare pace. Guardate, questo è mutatis mutandis, quello che succede in Amore e Letizia. In Amore e Letizia ci si rende conto che il dramma della separazione, del divorzio, non è semplicemente, come dire, oggetto di una sanzione verso il passato, ma è aperto sul futuro. In questo futuro ci sono vite che rifioriscono, riconciliazioni possibili, nuove esperienze di comunione. Questo ha bisogno di un altro tipo di approccio. Una Chiesa che è puntata sulla sanzione non vede i percorsi, i processi di cambiamento dei soggetti. E allora, ultimo punto, la durezza di fronte alle fragilità va superata. In che senso? Non perché la verità sia meno vera, ma perché la verità è calata nel reale. La verità della indissolubilità, della fedeltà e della fecondità deve essere pensata dentro percorsi di soggetti. E qui qualcuno obiettato dice: ma come, in Amore e Letizia si dice che chi è in stato di peccato può essere in stato di grazia? Dice, questo è contraddittorio. Cioè, nello spazio sì, ma nel tempo no. E Amore e Letizia risente l'impostazione di Gaudium, di Evangelii Gaudium, che ha come uno dei principi fondamentali: il tempo è superiore allo spazio, la realtà è superiore all'idea. Amore e Letizia cala nella dimensione pratica dell'esperienza questo doppio principio impegnativo: primato del tempo sullo spazio, primato della realtà sull'idea. Che non vuol dire che non c'è più spazio e non c'è più idea, ma che spazio e idea sono nelle condizioni temporali e reali possibili. Di qui vedete una pastorale massimalista che annunciava solo il bene massimo è entrata in crisi di fronte a forme di vita più complesse, dove le variabili temporali, le variabili esistenziali, le variabili dei soggetti sono molto più complesse che nel passato, indominabili dal punto di vista di una categorizzazione rigida. Allora, i percorsi diocesani e parrocchiali hanno bisogno di scoprire il tempo come una variabile decisiva. Le pastorali matrimoniali sono state fatte con atti, ci vogliono certificati, atti, dichiarazioni, sono tutte cose puntuali. E siamo stati maestri di questo. Questo non solo non basta più, ma può essere controproducente. Tu devi far prevalere il percorso di un processo piuttosto che sulla formalizzazione spaziale di un atto. Questa è la sfida. E vedete, questa sfida corrisponde a un modo di pensare al vincolo. Il vincolo matrimoniale noi l'abbiamo pensato come un'entità metafisica confezionata nel consenso e poi senza storia. Questa cosa non corrisponde più ai vissuti. I vissuti di vincolo che ci sono vissuti di coscienza e di storia. Hanno una coscienza e hanno una storia, e di questa coscienza e di questa storia bisogna occuparsi. Vedete, lo citavo prima a cena e chiudo con questo. Mi colpisce molto la recensione di Amoris Laetitia, è una cosa molto interessante. Singole chiese, gruppi di chiese a livello regionale, singole parrocchie, stanno lavorando in modo molto creativo, con grande slancio. E però appunto manifestano anche tutte le fragilità di un percorso che è all'inizio, dove cerchiamo di dire la cosa nuova, ma diciamo con le parole vecchie. Di recente i vescovi della Campania, sapete in Campania quanti sono i vescovi? Provate a dire 22, più che in tutta la Germania. Questa è la nostra storia. La nostra storia è che una sola regione italiana ha più vescovi di un'intera nazione d'Europa. Pensate che noi abbiamo più vescovi di tutto il Brasile. Brasile, quante volte ci sta l'Italia nel Brasile? Questo per farvi capire. I vescovi della Campania, che comunque sono 22, hanno fatto un documento ammirevole, molto determinato nell'applicare Amoris Laetitia, però tradiscono, come è normale, come tutti, non è che voglio prenderla con loro, tradiscono la fragilità delle nostre categorie, perché dicono a un certo punto, se una famiglia è in crisi, si va dal prete e la prima cosa che si fa si verifica la validità del vincolo, cioè si vede se è il caso di proporre domanda di riconoscimento del. Nel momento in cui non si propone la maternità, si entra a vedere, di fare l'esame di coscienza. Ah, io dico, allora, un mondo fatto in modo tale per cui se c'è un problema originario di vincolo non è colpa di nessuno. Anche se sono 10 anni di matrimonio, niente. La Chiesa è come se dicesse, assomiglia molto quando i bambini giocano solo quando possono vincere. Avete visto, poi lo fanno anche gli adulti, ma i bambini sono molto più scoperti nel dire no, non ce ne voglia di giocare, poi giocano quando sono sicuri di vincere. La Chiesa con il matrimonio, quando ragiona giuridicamente, rischia di fare così: se il matrimonio va bene, ma se va male, non c'è un problema nel matrimonio, è che non c'è matrimonio, sta tranquillo. Immaginatevi un po', questo dal punto di vista della corrispondenza ai vissuti. È un modo di sfigurare la realtà. E quanto più andiamo avanti nel tempo, tanto più la sfiguriamo. Sapete bene che la nullità è un istituto antico quanto il diritto, che c'è anche negli stati moderni. L'Italia ha un rito di nullità, di dichiarazione di nullità del matrimonio, che nessuno usa, evidentemente. Nella Chiesa si usa solo quello perché non c'è altro. E si fa passare da quello tutto. Tutto è retrodatato. Tutto è detto al passato anziché al presente, perché solo così si ottiene l'obiettivo. Qui noi siamo di fronte a una svolta storica, perché con Amoris Laetitia si apre un foro pastorale. Cioè, si accetta che matrimoni validi abbiano una storia di vincolo che fallisce. E finché questo non lo ammettiamo, non usciamo dall'angolo. Amoris Laetitia fa il primo passo significativo, accettando che in un percorso di accompagnamento, discernimento e integrazione, tutte azioni temporalmente lunghe, non è che uno dici, sì, ti accompagno, compila questo modulo. Compila il modulo per cominciare l'accompagnamento. L'accompagnamento bisogna tempi, incontri, ascolti, conflitti, risoluzione di conflitti, questo è accompagnamento, così come il discernimento, non è che dai un'occhiata, ho capito. Il discernimento è un percorso lungo in cui pensi di aver capito, poi capisci che non avevi capito, cioè devi approfondire. Il Papa dice ci vuole immaginazione per il discernimento. Il discernimento non è un'operazione da microscopio, è un'operazione in cui hai bisogno di immaginare, di ricostruire l'esperienza e poi integrazione, superamento di tutte quelle barriere esterne e interne che i singoli cominciano a vivere e possono superare grazie agli altri. E tutto questo è uno stile che in larga parte noi dobbiamo costruire. Ma lo spazio, Amoris Laetitia lo definisce pienamente, e ha bisogno però dell'autorità, non soltanto del Papa, del Sinodo dei Vescovi, ma dei singoli Vescovi, dei singoli parroci e dei singoli sposi. Senza queste autorità, mobilitate, che si assumono le loro responsabilità, il percorso di Amoris Laetitia resta un percorso non compiuto, una grande incompiuta potrebbe essere. Molto più di altri documenti, Amoris Laetitia rischia di passare alla storia come una grande incompiuta. La predisposizione di una bella cornice, ma il quadro nessuno l'ha poi dipinto. Credo che la pressione dei soggetti sia un punto. Tenete conto che però, e finisco con questo, in un incontro con preti romani, sapete che i preti romani sono i più classici e i più strambi, a Roma i parroci romani si trovano tutti i generi possibili di preti. Allora, in uno di questi dibattiti, alcuni molto preoccupati, vuol dire di garantire nuove norme, ma qualcuno, uno giovane parroco, dice: ma non è che noi ci facciamo tanti problemi di divorziati sposati, ma ci sono? O vivono bene anche se non la fanno? Non si pongono nemmeno il problema di farla. E vivono però una reale esperienza di comunione. Il nostro problema non è tanto assicurare i divorziati sposati di poter fare la comunione, ma dare le categorie per riconoscere nella comunione che vivono famiglie felici e infelici criteri di leggibilità rispetto alla tradizione. E questo mi sembra un'obiezione, come dire, lavoriamo in un percorso ecclesiale tenendo conto che il problema è molto più ampio del singolo caso di chi chiede magari a sproposito il diritto di comunicarsi. Si tratta di assicurare criteri di lettura dell'esperienza in comunione con la tradizione ecclesiale, secondo criteri rinnovati. Questa è una bella sfida, nella quale si capisce bene che Amoris Laetitia è soltanto, diciamo, non riguarda solo la pastorale familiare, ma il modo di essere chiesa, il modo di annunciare il Vangelo, il modo di pensare nella cultura di oggi, di dare rilevanza alla coscienza, al vissuto, alle gioie e ai dolori delle famiglie dentro il tessuto ecclesiale, uscendo dagli stereotipi che appunto identificano nella regolarità e irregolarità il criterio di distinzione, nella felicità e infelicità, sono tutte, come dire, forme di approssimazione rispetto a una pienezza di esperienza familiare che ci scavalca, ci sorprende e invoca da noi categorie mentali e modi di operatività davvero capaci di conversione. Vi ringrazio.
Bene, approfittiamo della presenza di Andrea perché abbiamo, volendo, ancora una ventina di minuti massimo, perché poi dopo lui deve tornare a Verona, quindi non è proprio dietro l'angolo, e ci diamo 20 minuti per approfondire magari qualche aspetto, raccogliendo eventualmente qualche domanda. Faccio la balletta. Il balletto. Presentiamo anche.
Claudio, ho visto che forse è mancato un po' di Laetitia nel dare delle informazioni storiche come ha dato questa sera, no? Forse perché si aspetta una resistenza di quegli zoccoli duri che lei ha parlato. Tra l'altro lei non ha detto che nel sacramento del matrimonio, che c'è anche mia moglie, c'è qualcosa di sbagliato, anzi, non ha detto questo. Però ha aperto un modo di pensare della Chiesa che io che non ho studiato, ho solo esperienza di vita, però già pensavo così, anzi, come posso dire, la maturità qualche cosina forse si capisce anche. Certe cose che lei ha detto stasera, molto preoccupato tra l'altro, noi dentro di noi le sentiamo già, anzi, anche io mi ricordo soltanto una cosa, che una volta mia moglie si è andata a confessare, lei ha avuto dei problemi dopo due figli, un frate l'ha mandato via, non gli ha dato la soluzione perché aveva solo due figli, no? Questo per dirne uno. Eravamo ancora, ecco, che queste colpe qui, io ho sempre detto, non ci sono, testa è tranquilla, perché queste colpe qui non ci sono. Ho sempre avuto fiducia anche in Dio, perché mio figlio è divorziato, e ho detto, ma forse Dio ha un occhio un po' più lungo di qualche volta la sua Chiesa. L'altra preoccupazione è che, ho visto che è una preoccupazione sua, ma penso che sia vera, che se per caso viene meno questo Papa qui, le cose tornano indietro. Ma è questa la strada. Chi non l'ha capito forse fa un grosso sbaglio.
Raccogliamo un po' di domande, così dopo diamo possibilità ad Andrea di rispondere insieme.
Qualche tempo fa, a un incontro pubblico, una suora ha detto che la vita consacrata rispetto al matrimonio è la via privilegiata per la santità. Io e mia moglie siamo arrabbiati molto, perché se questo è vero, la Chiesa ci ha messo con un sacramento su una via di serie B. Che cosa dice Amoris Laetitia in proposito?
Don Paolo.
Volevo fare questa domanda. Penso che sia importante oggi evangelizzare il matrimonio, no? Come sempre. E allora in questa novità, diciamo, che la Chiesa sta cercando di intraprendere, insomma, e mi trovo io a fare incontri con i fidanzati, queste cose che penso facciano più parroci, e mi piace proprio pensare come annunciare il Vangelo agli sposi. Di oggi, ai futuri sposi, no? Ai giovani, insomma, che si preparano, e proprio attraverso una visione non giuridica e non solo ideale del matrimonio. Quindi la domanda che farei è questa: come si può annunciare Gesù a questi sposi oggi come una proposta bella per il loro matrimonio?
Ultima domanda, Roberto.
Dunque, ci sembra di notare che su molti aspetti la Chiesa rincorre posizioni portate avanti da altri. Ad esempio, dopo aver condannato per anni l'omosessualità, le convivenze, le nuove unioni senza alcun cedimento, stia riconoscendo che ci sono segni di bene anche in queste situazioni, come se i non credenti siano un passo avanti ai credenti e i primi abbiano ricevuto una capacità di discernimento che la Chiesa raggiunge in ritardo. La domanda è: siamo debitori nei confronti di chi non crede?
Ecco, direi lasciamo spazio per le risposte.
Qui abbiamo
un'altra conferenza.
Sì, brevemente, molto brevemente. Beh, insomma, sul frate, adesso non penalizziamo troppo i frati, ma qui sarebbe molto utile, e appunto nel libretto sulla Quaresima che il vostro parroco ha procurato, penso che oggi, proprio dopo Amoris Laetitia e dopo l'apertura di sguardo sul fare penitenza da parte di chi vive la famiglia felice o la famiglia infelice, perché appunto non è che fa penitenza soltanto chi ha avuto vicende familiari tristi, mentre chi vive la felicità familiare non debba fare penitenza, anzi per certi versi è più a rischio, no? Di digiuno di penitenza chi vive un rapporto, diciamo, consolidato, ma che appunto nella sua consolidità e consolidatezza rischia di formalizzarsi. Fare penitenza è una cosa complessa e non ricevere la soluzione, va bene, fa parte del carniere del frate, del prete, del parroco, ma fare penitenza è un'altra cosa, e cioè è mettersi di fronte al proprio peccato, riconoscerlo in condizioni diverse, cioè noi facciamo penitenza anche in modo puramente passivo, vivendo, tu sei costretto a fare penitenza. È che non hai criteri per riconoscerla. Un esempio che c'è nel libro è: se tu vieni qui a Sant'Arcangelo in auto e ti dimentichi facilmente che le automobili viaggiano sull'aria, poggiano su quattro punti dove la funzione fondamentale è l'aria che ti tiene su. Se una delle quattro ruote perde dell'aria, e può succedere, anche senza colpa di nessuno, tu, se ti va bene, ti fermi e non puoi arrivare in orario. Questo, che è uno dei casi, diciamo così, ho avuto sfortuna, mala sorte, un uomo classico avrebbe letta come un'occasione di penitenza. E penitenza è cogliere i limiti della propria esperienza. Fare penitenza è accettare che si vive un'esperienza limitata, che è anche puramente passiva, che è nelle cose che fai, nelle virtù di chi coltiva appunto questa capacità di riconoscerlo, fino al sacramento. Ma il fatto di aver fatto della penitenza un'esperienza solo del sacramento e della penitenza, questo è il nostro analfabetismo. Noi siamo degli analfabeti. Se pensiamo che la penitenza si fa solo nel confessionale, così ve l'ha detta, bella, chiara, una chiesa che pensa che la penitenza si fa solo in confessionale non è più una chiesa della tradizione. La tradizione sa che il confessionale è un passaggio che esiste solo da 500 anni, per 1500 anni lo si faceva senza confessionale, chiaro? Perché tu sappia fare penitenza fuori. E uno di questi luoghi, per esempio la preghiera è un luogo di penitenza, nel senso che i salmi, ma anche il Padre Nostro, l'Ave Maria, ti parlano dei tuoi limiti riconciliati in Dio. Allora, nella vita familiare, la famiglia è esercizio di penitenza. Non c'è famiglia, non c'è matrimonio e poi non c'è famiglia, se non c'è la capacità di trovarsi limitati in sé e non limitati dall'altro. Piuttosto che pensarsi illimitati in sé e limitati dall'altro. Famiglia è scoprirsi limitati in sé e non limitati dall'altro. Questo è scoprirla come sacramento. Sulla domanda che metteva il punto sull'occhio sul mondo, no? Questo è interessante perché l'idea che ci sia la Chiesa di qua e il mondo di là, e che il mondo è più indietro, più avanti, secondo i casi, è già un modo forzato di leggere. La Chiesa sta in un contesto nel quale respira la cultura di tutti. Poi si lascia ispirare dalla parola di Dio, ma deve conoscere l'esperienza degli uomini. Gaudium et Spes 46 dice che noi capiamo la tradizione alla luce della parola di Dio e dell'esperienza di uomini e donne. L'esperienza degli uomini e delle donne di oggi è condizione per leggere la tradizione. Non basta la parola di Dio. La parola di Dio da sola non ce la fa, perché deve passare attraverso l'esperienza degli uomini e delle donne. Certo, la mette in crisi, la rilegge, ma la stessa esperienza ti fa rileggere la parola di Dio. Uno dice, no, una coppia di conviventi, no, non va. Poi però se la conosci, dici, caspita, però questi padre e madre, quei figli, perfetto, com'è possibile? Ti chiedi, no, secondo la rivelazione questo è male, e poi trovi del bene. Quando la tua esperienza trova del bene, discerne, ma se lo deve riconoscere, mette in questione le categorie convivenza che aveva elaborato nell'Ottocento. Per certi versi oggi chi convive non è meno del matrimonio, è più del restare a casa di mamma e papà. Provate a vedere la convivenza come non semplicemente tenere il matrimonio sul livello più basso, non impegnarsi, poter sempre dire di no, poter sempre cambiare idea, ma aver fatto la fatica di uscire da una casa in cui la pensione del nonno e del padre ti mantiene e tutto lo stipendio che guadagni lo metti in banca. Guardate che non è che lo fa uno questo, a 40, 45, 50 anni sei ancora a casa dei genitori, ti vedi con la fidanzata e neanche convivi. Chi convive rispetto a chi vive questa vita fa un atto coraggioso. La Chiesa è capace di vedere questa cosa o sta nelle categorie dell'Ottocento per cui chi convive abbassa il livello, abbassa l'asticella del matrimonio. Stai ragionando con una realtà diversa, non è che non ci sia anche quello, ma oggi la componente famiglia d'origine rispetto ai disegni di vita è molto più forte per i motivi che dicevo prima. Quindi non è tanto che il mondo intorno a noi è più avanti, è che siamo noi che mortifichiamo la parola di Dio non dandole a disposizione tutta l'esperienza che viviamo. Viviamo il rapporto con la parola di Dio con un'esperienza striminzita, ma non soltanto della famiglia, della preghiera. Pregare è il parlare più ricco, non la ripetizione di formule. Il parlare più ricco è pregare. Se tu puoi parlare tutta la rivelazione che vuoi, ma se ci vai con un'esperienza di preghiera striminzita, la parola di Dio non riesce a entrarci. Tu devi portarci il meglio della tua esperienza di rapporto con l'altro, di limite, di superamento del limite, di fiducia, di lode, di rendimento di grazie. La preghiera è tutto questo. Sono i sentimenti, le emozioni più grandi della vita. Si dicono a livello di preghiera. Ma appunto, riconnettere queste cose ha bisogno di fare i conti con l'esperienza che fai oggi. Non puoi leggerla sulla Bibbia, eh. La Bibbia la proclami, l'ascolti, ma a partire dalla tua esperienza e in rapporto alla tua esperienza. Ed è quella che devi convertire. Quindi evangelizzare la famiglia è un'operazione complessa in cui, da un lato, la Chiesa ha da insegnare la famiglia, ma dall'altro la famiglia, nelle forme di oggi, ha da insegnare qualcosa alla Chiesa. Io, come dire, da tempo ho espresso proprio sul piano penitenziale un'idea che è questa. La Chiesa è una grande struttura penitenziale molto avvizzita, no? Come un po' paralizzata, un po' incrostata e non più elastica, rigida. Se la famiglia ha una struttura solo marginalmente così, sparisce. La Chiesa è forte e può continuare a vivere con una struttura penitenziale quasi bloccata. Ogni famiglia che resiste nel suo legame ha raffinato una struttura penitenziale di richieste di perdono, apertura di credito, percorsi di cambiamento, raffinatissima. E ogni chiesa dovrebbe guardare alle famiglie che camminano con l'occhio interessato a cogliere come fanno penitenza quelli. Non nei termini vieni a confessarti almeno a Natale, perché questo è il modo lateranese quarto, tridentino, che funzionava in quella società lì. Se lo proponi oggi e fai ridere i polli ridono. Le forme penitenziali della famiglia non sono il precetto del Natale e della Pasqua, ma come si perdonano, come chiedono perdono, come sanno far credito all'altro. E questo, dove c'è famiglia, c'è sempre. Se c'è famiglia, questa struttura c'è. Più o meno nascosta, più o meno, come dire, centrato, marginale, ma se non c'è, la famiglia non c'è più. Per questo io dico, lo stesso vale per il pasto, eh. Al centro della vita ecclesiale c'è il pasto eucaristico, e al centro della famiglia c'è il pasto. ogni famiglia cura tantissimo le logiche di impasto, perché sa che molta della sua forza ruota intorno a quello. Dove c'è famiglia c'è sempre una tavola, c'è una cucina, c'è un modo di aspettarsi, di preparare, e tutto questo è una struttura complicatissima che funziona. La Chiesa può formalizzare le sue messe quasi come una produzione quasi indifferente, non dico che lo si faccia qui, ma di per sé alla messa possiamo accedere come l'esecuzione di un dovere, ognuno per il proprio compito, il parroco come parroco, il chierichetto come chierichetto, ognuno fa il suo compito e si torna a casa. Quanto si è edificato di Chiesa in quell'Eucaristia, appunto, deve essere almeno tanto quanto la si edifica in una casa in cui si mangia il pranzo feriale o festivo in modo familiare. Questo, guardate, è un altro livello in cui la tradizione familiare ha bisogno di essere illuminata da quelle cristiane, ma a sua volta ha molto da illuminare la tradizione cristiana. Perché per esempio in casa difficilmente si comincia a mangiare senza nemmeno salutarsi, mentre a messa tu arrivi, ti metti al tuo posto e fai, come dire, esegui le norme e non sai nemmeno chi hai di fronte, va accanto. Chi è oggi? Chi celebra? Questo è degrado di esperienza ecclesiale. Questo nella famiglia non te lo puoi permettere, se lo fai per una settimana scoppia il fine mondo, giustamente. Capite? Su questo piano evangelizzare la famiglia è un rapporto reciproco. La famiglia deve riscoprire la fondamentalità di certi atti, di certi gesti, ma se è famiglia ha anche molto da insegnare. Per questo, diciamo, il fatto che il mondo intorno alla Chiesa sia più avanti, diciamo, a volte è frutto di una proiezione retrograda della Chiesa. In realtà siamo tutti nello stesso tipo di esperienza complessa. A volte sono le categorie che utilizziamo per interpretare la nostra tradizione a metterci, come dire, un certo handicap nel riconoscere il bene dov'è, sospettando sempre, come dire, manovre di deumanizzazione dell'uomo, denaturalizzazione della natura, come se il mondo intorno a noi facesse di tutto per levare l'essenza a tutto ciò che è. In realtà è che quel mondo è abituato a un processo rispetto al quale la Chiesa spesso è diffidente. Quello che Amoris Laetitia fa è darci, con tutta la necessità di discernere, che non viene mai meno, la fiducia che nel processo non è che tu perdi anzitutto qualcosa, ma entri in rapporto, entri in relazione. Una Chiesa statica, irrigidita, come statue di marmo, dice il Papa, l'ha detto soprattutto dei catechisti, ma insomma, la Chiesa come un museo, no? La Chiesa non è un museo, la Chiesa deve rischiare di rovinare alcune cose, ma le deve usare. L'esempio che io faccio di solito è, io da liturgista non sopporto i musei diocesani, cioè, come dire, un'idiosincrasia, perché quando vedo le pianete, le bissidi, le croci, gli ostensori, tutti sotto la teca, mi verrebbe voglia di spaccare tutte le teche e tirarli fuori, perché quelle non sono fatti per star lì, sono fatti per essere usati, e se si rovinano, si rovinano, se ne fanno degli altri. Si rovinano, ma sono fatti per essere usati come luoghi di relazione. L'attenzione non deve andare su di loro, ma deve andare sulla Chiesa che si genera grazie a quelle vesti, grazie a quelle croci, grazie a quegli ostensori, grazie a quei calici. Il fatto di aver concentrato l'attenzione su di loro è un modo di perdere la tradizione, non di conservarla, perché la tradizione non è un museo, la tradizione continua se cambia, se il miglior calice è quello che facciamo domani, non quello che ci abbiamo sotto i sistemi d'allarme, aria condizionata. Questa è roba morta. Se è così vuol dire che è morta, ma la Chiesa non è morta, per cui tiriamola fuori da lì, levala da lì. Questo vale anche per la famiglia. Noi facciamo diventare la famiglia un museo quando in qualche modo pretenderemmo che le famiglie oggi facessero quello che facevano 100 anni fa per essere ancora cristiane e cattoliche. Sono i criteri con cui intercettiamo il vissuto familiare che non funzionano più. La famiglia, pur con tutte le sue rughe, tutte le sue magagne, tutte le sue ferite, oggi è ancora luogo di affidabilità e dobbiamo avere i criteri culturali per saperla leggere. Guardate, vi dico, finisco con la frase di un grande sociologo tedesco che si chiama Niklas Luhmann, che scrive dei libri difficilissimi da leggere, ma con dei lampi di luce. Luhmann dice questa cosa, che l'ha scritta già negli anni Ottanta, ma oggi non è più attuale, meno attuale di allora. Dice, la società che lui chiama ad alta differenziazione, cioè la società postmoderna, genera soggetti con caratteristiche antitetiche. Lo stesso soggetto ha due caratteristiche antitetiche tra loro. Noi siamo capaci di molta maggiore indifferenza rispetto ai nostri nonni, perché ce lo chiede la società. Ci chiede di essere molto più indifferenti, una capacità di distacco molto più forte, e per questo abbiamo bisogno di relazioni molto più calde di prima. Proprio perché il mondo del lavoro, il mondo della scuola, i computer, per entrare in autostrada bisogna fare delle operazioni assolutamente indifferenti, cioè dove la tecnica del metti la cosa, metti la moneta, se tu pensi di avere a che fare con una persona non esci più dall'autostrada, tu devi avere una tecnica del bancomat, sono tutte tecniche indifferenti, che hanno bisogno di competenze, ma dove non conta la relazione. Lo stesso uomo che elabora questo tipo di identità ha bisogno però di relazioni molto meno indifferenti di prima. Dunque siamo sempre agli estremi, non abbiamo quella medietà su cui si costruisce la comunione solida. E queste sono caratteristiche di tutta la società differenziata, ad alta differenziazione. Allora, annunciare la famiglia bisogna farla a uomini e donne così, non quelli che abbiamo nella testa noi, sono fatti così. Anche questi uomini e queste donne hanno il gusto della comunione, che però possono capire passando per altre vie. Siamo fatti così, per il modo come lavoriamo, per il modo come pensiamo, per come ci divertiamo, per come ci relazioniamo politicamente. Il mondo di oggi è molto diverso da quello 50 anni fa. Le famiglie che in questo mondo crescono e possono essere solide devono trovare i motivi di solidità passando attraverso queste caratteristiche antropologiche e culturali con queste diversità. E questo non è cedere rispetto al mondo, ma fare i conti apertamente, con saperne dare una giusta ermeneutica. E qui vedete, chiudo, il Papa ha fatto di recente un bellissimo discorso al Collegio degli Scrittori della Civiltà Cattolica, ed è un discorso con il quale possiamo capire anche Amoris Laetitia. E lui dice caratteristiche fondamentali oggi per capire il nostro mondo e annunciare il Vangelo del nostro mondo sono tre. Primo, inquietudine. Secondo, incompletezza. Terzo, immaginazione. Vorrei dire, di fronte alla sfida che la famiglia lancia alla pastorale, inquietudine, cioè sentire l'inadeguatezza di certe rappresentazioni classiche, incompletezza, capire che la realtà è sempre superiore, quella di Dio ma anche quella del mondo, è sempre superiore alle tue rappresentazioni, e immaginazione, la profezia vive dell'immaginazione di una realtà più compiuta rispetto a quella che hai di fronte e non dispera che quella che hai di fronte possa arrivare a quella competenza, ma con una immaginazione necessaria. Ecco, questo credo io sia uno dei, diciamo, dei discorsi recenti di Papa Francesco più utili per entrare in rapporto con Amoris Laetitia e con tutta la sua ricchezza in una recezione pastorale inevitabilmente paziente, accurata, che non lasci indietro tendenzialmente nessuno, ma che cammini col popolo di Dio dentro una coscienza più viva dei grandi tesori e delle grandi questioni che la famiglia oggi nasconde.
Grazie, grazie molte ad Andrea che ci ha consentito appunto porci di fronte a questo testo che ha già un anno, ma che ancora per molto tempo dovrà essere masticato. D'altra parte Papa Francesco ogni volta che ci consegna uno di questi testi ci dice: lavorateci sopra, cioè non abbiate fretta di liquidarlo, no? E i nostri vescovi sono rimasti colpiti, il nostro per primo ce l'ha ripetuto più volte, perché l'anno scorso a Firenze Papa Francesco ha detto: ma l'avete letto l'Evangelii Gaudium? Vi do il compito di lavorarci sopra. Ma qualcuno avrebbe detto: ma ce l'hai già scritta da 2 anni e mezzo? No, no, lavorateci sopra, no? Un mandato che, ecco, penso che anche questo testo ci rilanci proprio in questa prospettiva, no? Abbiamo dato a questo incontro questo tema, che tra l'altro è anche il titolo di uno dei capitoli del tuo libretto, no? Alla ricerca del bene possibile. Ecco, credo che sia una prospettiva che dobbiamo imparare, cercare non il bene assoluto, che è appunto, come dicevi adesso proprio concludendo, una nostra idea, ma il bene possibile in questa realtà che noi abbiamo di fronte, dove Dio è presente, Dio attende di essere scoperto, oppure in una realtà che è imperfetta. Ecco, siccome abbiamo parlato di amore e setizia, ma forse qualcuno non l'ha ancora letta, no? Perché poi, cioè, non è che stiamo qua a parlare del nuoto senza dare la possibilità di buttarsi in acqua, no? Sarebbe triste, no? Se io vi spiegassi tutte le teorie del perché un corpo galleggia e se no poi non vi portassi a nuotare, no? Allora qui abbiamo, per chi lo desidera, alcune copie di Amoris Laetitia, perché dobbiamo passare anche di lì, anche dalla lettura. Andrea ci ha aiutato ad entrare un po' nelle linee fondamentali, però questo testo va letto, questo testo va approfondito, questo testo deve essere oggetto anche di studio. Usiamo questa parola anche in parrocchia, no? Che non è una parolaccia, non è una parolaccia dire studio in parrocchia, questo testo va studiato per avere appunto dei punti di riferimento solidi che vengono appunto dal Magistero del Papa e dall'elaborazione dei vescovi che nel sinodo, nei due sinodi hanno lavorato, che ci danno appunto questi input, che poi noi, con la nostra responsabilità, saremo chiamati ad elaborare e a tradurre qui nel contesto in cui ci troviamo. Ecco, Andrea lo citava anche nelle risposte, ha scritto proprio da poche settimane questo libretto, Iniziate la Pasqua, meditazioni per la Quaresima. Non c'entra con l'amore setizio, forse sì, perché poi siamo in una realtà che appunto deve essere accostata secondo uno stile. Ecco, io ne ho rimediate alcune copie, quindi se qualcuno vuole approfittare, sono meditazioni per la Quaresima, visto che siamo appena alla terza settimana, più o meno a metà. Ecco, ci sono alcune cose che magari lui le citava, possiamo anche recepire. Ecco, io concludo con un invito anche qualcuno a distribuire questi volantini. Lo dicevo all'inizio, noi siamo nel primo di due incontri anche all'interno di un percorso, abbiamo un altro appuntamento molto bello qui al centro parrocchiale martedì 4 aprile con Paolo Tassinari, come sentite il cognome dei nostri, anche se adesso vive a Fossano in provincia di Cuneo. Paolo è un diacono della diocesi di Fossano, è un nostro amico perché ha vissuto per molti anni, lui è originario di Savignano, i suoi genitori ancora abitano qui. Paolo è il coordinatore nella sua diocesi di un progetto diocesano che ha avuto un accredito molto importante, perché lo vedete nel volantino qui, ha avuto un accredito da parte del Papa. Cioè, ci racconterà che un giorno Papa Francesco gli ha telefonato, in una di queste telefonate un po' estemporanee che il Papa fa, e lo ha chiamato appunto perché gli raccontasse questa esperienza che fanno a Fossano. Ecco, ci sembrava che se è interessato Papa Francesco potrebbe interessare anche noi questa cosa, no? Non perché sia una cosa straordinaria, ma è il tentativo di una chiesa locale, la diocesi di Fossano, di avviare dei processi, dei percorsi, in questo caso soprattutto con persone e coppie che hanno vissuto un'esperienza di fallimento matrimoniale. Quindi questo progetto si chiama L'Anello Perduto, e ha già una storia, perché già da diversi anni che sta lavorando, ha già un'esperienza, e quindi in questo momento è in grado di condividere un po' il percorso che è stato fatto. Paolo è il responsabile, il coordinatore di questo progetto, l'abbiamo invitato martedì 4 aprile qui al centro parrocchiale per aiutarci ad entrare nell'esperienza che loro stanno vivendo. Ecco, ci sembra un'esperienza molto interessante e per questo abbiamo pensato di condividerla. Ecco, quindi l'invito è appunto a ritrovarci insieme il 4 di aprile e poi anche adesso a divulgare questo secondo appuntamento. Ringraziamo ancora una volta Andrea, gli auguriamo un buon viaggio, una buona continuazione di lavoro, sia per il suo lavoro ordinario come docente di liturgia, e io faccio il tifo, no? Perché insomma, è una cosa importante, sia su questa ultima passione e quasi vocazione che è appunto questa della divulgazione di Amoris Laetitia. Grazie Andrea, grazie a tutti voi e buonanotte.